Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è l'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Stai ascoltando la seconda puntata di uno speciale in 3 episodi, dedicato al Cenacolo di Leonardo da Vinci. Alla fine del primo episodio ci siamo lasciati con la grande delusione del cavallo di bronzo, non portato a termine a causa dell'urgente necessità di metallo per la costruzione di armi da guerra. Delusione però immediatamente seguita dalla commissione, sempre da parte di Ludovico il Moro, di realizzare un'ultima cena nel refettorio di una chiesa cara alla famiglia Sforza, ovvero Santa Maria delle Grazie. Possiamo solo immaginare lo stato d'animo di Leonardo che, avendo dovuto accantonare un progetto così grandioso, si dovette, diciamo così, accontentare di affrescare una sala non aperta al pubblico dove i frati domenicani consumavano i pasti in comune. Già, affrescare, dipingere sul muro. Questo senza dubbio non contribuì al buon umore dell'artista, che non si era mai cimentato con la tecnica dell'affresco, né quando era studente nella bottega del Verrocchio, né tantomeno dopo a Firenze o a Milano. Un manuale per artisti del XVI secolo afferma che l'arte dell'affresco non è per pittori timidi e persone irrisolute. Affrescare significa aderire a una tecnica precisa che necessita rapidità, sicurezza, prontezza d'azione e soprattutto idee chiare. Leonardo invece era conosciuto per lasciare spesso i suoi lavori a metà o per aprire nelle sue opere infinite possibilità di risoluzione, che voleva dire ripensamenti continui, lunghe attese e meditazioni che portavano a titubanze reiterate nel concludere il lavoro. Questa tecnica invece, basata sullo stendere il colore in fretta e con il minimo di pentimento per poi passare all'area seguente, necessitava di un modus operandi esattamente opposto a quello dell'artista fiorentino. Per questo motivo Leonardo scelse, come sempre, di procedere in maniera non convenzionale, sperimentando una tecnica basata sull'accostamento della tempera grassa con oli, tanto studiati da lui, formando così un'emulsione anomala che fu la causa principale del precoce deterioramento dello strato pittorico. L'obiettivo ricercato era quello di ottenere anche nella pittura muraria la stessa forza e ricchezza cromatica di una pala d'altare a tempera o a olio, ma questo purtroppo, come sappiamo, non avvenne. Mentre Leonardo iniziava a salire sull'altissimo ponteggio montato nella parete nord del refettorio, nell'altra parete, quella sud, a soli 30 metri di distanza era già al lavoro un altro artista di nome Il Montorfano, che stava eseguendo una meravigliosa crocifissione. Oggi, in quei pochissimi minuti che sono concessi a noi visitatori che dopo attese infinite riusciamo a entrare nel refettorio, non abbiamo purtroppo tempo sufficiente per soffermarci sull'opera del Montorfano, che invece meriterebbe tutta la nostra attenzione. Soleva dal nascente sole sino all'imbrunita sera non levarsi mai il pennello di mano, ma scordatosi di mangiare e il bere di continuovo dipingere. Secondo le parole del priore del convento Bandello, sembra che Leonardo a inizio lavori fosse intenzionato a procedere con grande rapidità. In realtà, dopo poco tempo iniziò a imporre i suoi tempi. E solamente contemplava, considerava ed esaminando tra sé le sue figure giudicava. Il priore e i suoi fratelli domenicani iniziarono così a sentirsi impazienti ed esasperati dal modo di lavorare lento e a tratti indolente del pittore. Non dobbiamo dimenticarci che il luogo in cui dipingeva Leonardo era un luogo in cui si mangiava 3 volte al giorno. Il ponteggio era molto ingombrante e gli odori dei colori e dei diluenti di certo non invitavano alla mensa. Queste attese e questi tempi dilatati erano certo, come abbiamo detto, figli dell'indole di Leonardo, ma c'è anche da dire che egli si approcciò a tale impresa con spirito di novità, puntando a distanziarsi dalle regole iconografiche imperanti nel 400, e la novità richiede tempo. A Firenze ci sono moltissimi cenacoli e alcuni di questi sicuramente Leonardo ebbe modo di osservarli. E in queste opere si assiste a una sospensione, una stasi sentimentale che sembra precedere l'annuncio del tradimento. Leonardo invece sceglie di ribaltare queste scelte iconografiche mettendo in scena una burrasca, un'inquietudine e un agire vorticoso mai visti prima. Ma prima di analizzare i sentimenti che vivono e pulsano in quest'opera eccezionale, osserviamo il contesto in cui Leonardo fa abitare i suoi personaggi e i loro turbamenti. L'artista realizza una vera e propria scatola prospettica, in cui tutto è dipinto per illudere l'occhio, per allargare la visione, per sfondare il muro e sedurre lo spettatore verso una più intima contemplazione e partecipazione alla scena. Leonardo, che tra le altre cose era un finissimo teorico, scrisse molto sulla tecnica della prospettiva chiamata briglia e timone della pittura. Una delle prime mansioni di cui si occupò, dopo aver steso la base di bianco di piombo sul muro, fu quella di piantare un chiodo nell'intonaco. Questo chiodo, di cui tra l'altro si è ritrovato il suo buco in fase di restauro e dal quale venivano tirati dei fili per non commettere degli errori di calcolo, serviva a segnalare il punto di fuga prospettico, il punto in cui far convergere tutte le linee della costruzione. Questo chiodo era posto quindi al centro della composizione, proprio a ridosso del volto di Cristo. Questo era il punto di partenza e di arrivo dello sguardo del fedele, l'inizio e la fine della costruzione architettonica, ma soprattutto l'inizio e la fine di ogni cosa, il volto del Messia. Per ingannare ulteriormente l'occhio dello spettatore, Leonardo dipinge un soffitto ligneo cassettonato perfettamente scorciato e delle pareti laterali sulle quali sono posizionati degli arazzi che conducono gradualmente il nostro sguardo verso le tre finestre alle spalle dei protagonisti, che a loro volta aprono la scena verso un paesaggio campestre e assolato. Si ottiene così un perfetto e meticolosissimo effetto di sfondamento della parete, un ambiente che sembra interno al refettorio di Santa Maria delle Grazie, un allargamento reale dello spazio fisico che avrebbe dovuto far sentire i frati a cena con Cristo e i suoi discepoli. Queste tre finestre aperte verso un altrove ideale permettevano anche di inserire una luce proveniente dal fondo della composizione. Questa fonte luminosa ideata da Leonardo si andava a sposare magistralmente con la luce spiovente da sinistra, che ricalcava la fonte di luce reale proveniente dalle finestre che illuminavano l'ambiente. Abbiamo quindi raccontato come Leonardo sia giunto a questa commissione. Abbiamo poi descritto i preparativi e l'ambientazione. Non ci manca che addentrarci nei moti dell'anima che scuotono e sconvolgono la scena. E per fare questo ti aspetto nel terzo e ultimo episodio.